Capitolo 15. La foresta proibita. Le cose non avrebbero potuto andare peggio di così. Gazza li portò giù al primo piano, nello studio della professoressa McGranite, dove si sedettero in attesa, senza scambiarsi una parola. Hermione tremava. Nel cervello di Harry si accavallavano scuse, alibi e racconti di una fantasia sfrenata, ma uno più debole dell'altro. Stavolta non vedeva proprio come avrebbero potuto fare per tirarsi fuori dai pasticci. Erano in trappola. Come avevano potuto essere così stupidi da dimenticarsi il mantello? La professoressa McGranite non avrebbe mai accettato nessuna delle scuse che potevano addurre per essere scesi dal letto ed essersi messi a girare per la scuola notte fonda, per non parlare poi di quando erano saliti sulla torretta più alta che serviva da osservatorio astronomico, l'accesso alla quale era proibito, salvo che in orario di lezione. Se a ciò si aggiungeva Norberto e il mantello che rende invisibili, si capiva che potevano anche cominciare a fare i bagagli. Harry aveva creduto che le cose non potessero andar peggio? Ebbene, si era sbagliato. Quando la McGranite apparve, Neville era con lei. «Harry!» esclamò questi nell'istante in cui vide gli altri due. «Ti stavo cercando per avvertirti. Ho sentito Malfoy dire che ti avrebbe beccato e ha detto che hai un drago.» Harry scosse violentemente il capo per far segno a Neville di tacere, ma la professoressa McGranite l'aveva visto. A vederla lì, torreggiante sopra le teste di tutti e tre, non ci si sarebbe stupiti se le fossero uscite fiamme dal naso, come a Norberto. «Non me lo sarei mai aspettato da nessuno di voi. Gazza dice che eravate su all'osservatorio. È l'una del mattino. Esigo una spiegazione.» Era la prima volta che Hermione non riusciva a rispondere alla domanda di un insegnante. Stava lì in piedi a fissarsi le pantofole, immobile come una statua. «Credo di sapere che cosa è successo», disse a un certo punto la McGranite. «Non ci vuole certo un genio per capirlo. Avete raccontato a Malfoy chissà quali balle a proposito di un drago nel tentativo di attirarlo fuori del letto e di combinare qualche pasticcio. Comunque l'ho già pescato. Presumo vi sembri divertente che Patchock qui abbia sentito le vostre storie e ci abbia anche creduto.» Harry incrociò lo sguardo di Neville e tentò di dirgli, sempre senza parlare, che non era vero, perché Neville aveva un'espressione attonita e ferita. Povero Neville, sempre così maldestro. Harry sapeva bene quanto doveva essergli costato cercare di raggiungerli al buio per avvertirli. «Sono indignata», disse la McGranite. «Quattro studenti che si alzano e vanno in giro nella stessa nottata? Non si è mai sentito niente del genere? Quanto a te, signorina Granger, credevo che avessi più senno. E tu, Potter, credevo che Grifondoro significasse qualcosa di più per te. Adesso andrete in castigo tutti e tre. Sì, anche tu, Patchock, perché nulla ti autorizza ad andartene a zonzo per la scuola di notte, specie di questi tempi. È troppo pericoloso. E in più toglierò 50 punti a Grifondoro.» «50!» esclamò Harry con voce strozzata. Avrebbero perso il vantaggio, quel vantaggio che avevano conquistato con l'ultima partita a Quidditch. 50 punti a testa!» precisò la McGranite, respirando pesantemente con quel suo naso a punta. «Ma professoressa, la prego! Non può! Non sarai tu a dirmi quello che posso e non posso fare, Potter! E adesso tornatevene a letto tutti quanti. Mai e poi mai ho provato tanta vergogna per degli studenti di Grifondoro.» 150 punti in meno. Grifondoro sarebbe finito all'ultimo posto della classifica. Nel giro di una sola notte avevano mandato a monte la possibilità che la loro casa vincesse la coppa. Harry aveva l'impressione che il mondo gli fosse crollato addosso. Come avrebbe potuto rimediare a una cosa del genere? Non riuscì a chiudere occhio. Stette ad ascoltare Neville che singhiozzava nel suo cuscino per ore e ore, gli parve. Non gli veniva in mente niente da dirgli per consolarlo. Sapeva bene che Neville, come lui, attendeva l'alba con terrore. Che cosa sarebbe successo quando i loro compagni avessero saputo quel che avevano combinato? Il mattino seguente, passando accanto alle gigantesche clessidre che segnavano il punteggio di Grifondoro, gli studenti in un primo momento pensarono che si trattasse di un errore. Com'era possibile che la casa avesse improvvisamente 150 punti meno del giorno prima? Poi cominciò a spargersi la voce. Harry Potter, il famoso Harry Potter, l'eroe di ben due partite a Quidditch, aveva fatto perdere loro tutti quei punti. Lui e un altro paio di imbecilli del primo anno. Di colpo, dopo essere stato uno dei ragazzi più amati e ammirati dell'intera scuola, Harry divenne il più odiato. Persino quelli di Corvo Nero e di Tasso Rosso gli si rivoltarono contro, perché tutti quanti avevano sperato che il Serpe Verde perdesse la Coppa delle Case. Dovunque Harry andasse, veniva segnato a dito e i compagni non si davano neanche la pena di abbassare la voce quando lo insultavano. Quelli del Serpe Verde, invece, applaudivano al suo passaggio, fischiavano e dicevano in tono entusiasta: «Grazie, Potter! Ti siamo debitori!» L'unico che gli rimase vicino fu Ron. «Di qui a poche settimane si saranno scordati tutto. Fred e George gli hanno fatto perdere tanti di quei punti da quando sono qui, eppure i compagni gli vogliono ancora bene!» «Però non hanno mai fatto perdere a Grifondoro 150 punti in un colpo solo, o no?» rispose Harry affranto. «Beh, effettivamente no», ammise Ron. Era un po' tardi per rimediare al danno, ma Harry giurò a se stesso che da allora in poi non si sarebbe più immischiato in cose che non lo riguardavano. Doveva piantarla di andarsene in giro di nascosto a cacciare il naso qua e là. Provava tanta vergogna che andò da Baston a offrirgli le sue dimissioni dalla squadra di Quidditch.
«Dimissioni?» tuonò Baston. «E a che cosa servirebbero? Come facciamo a riacquistare punti se non vinciamo a Quidditch?»
Ma anche il Quidditch non lo divertiva più. Durante gli allenamenti i compagni di squadra non gli rivolgevano la parola e se dovevano parlare di lui lo chiamavano il cercatore. Anche Hermione e Neville se la passavano male. Non quanto Harry, perché non avevano neanche lontanamente la sua notorietà, ma nemmeno a loro nessuno rivolgeva più la parola. In classe, durante le lezioni, Hermione aveva smesso di attirare l'attenzione degli altri, stava a testa china e studiava in silenzio. Harry era quasi contento che non mancasse molto agli esami. Aveva da ripassare un sacco di lezioni e questo distoglieva la sua mente dai guai. Lui, Ron e Hermione se ne stavano fra loro, studiavano fino a notte alta, cercando di mandare a memoria gli ingredienti di complicate pozioni, gli incantesimi e gli scongiuri di ogni genere, le date di grandi scoperte magiche e di rivolte di folletti. Poi, a circa una settimana dall'inizio degli esami, la risoluzione che Harry aveva preso, cioè di non immischiarsi in cose che non lo riguardavano, fu messa alla prova in maniera inattesa. Un pomeriggio, mentre da solo tornava dalla biblioteca, udì una voce lamentosa provenire da una delle aule. Quando si avvicinò, capì che si trattava di Raptor.
«No, no, un'altra volta no, ti prego!»
A sentire quelle parole sembrava che qualcuno lo stesse minacciando. Harry si avvicinò ancora.
Va bene.
Sentì Raptor singhiozzare. Passò appena un secondo e dall'aula uscì in gran fretta Raptor, tutto intento a rimettersi il turbante per il verso giusto. Era pallido e sembrava sul punto di scoppiare in lacrime. Si allontanò fino a sparire alla vista. Harry ebbe l'impressione che non lo avesse neanche notato. Attese che l'eco dei suoi passi si spegnesse, poi fece capolino nell'aula per dare un'occhiata. Era vuota, ma all'estremità opposta c'era una porta spalancata. A metà strada Harry ricordò che aveva promesso a se stesso di non immischiarsi in faccende che non lo riguardavano. Eppure avrebbe scommesso 12 pietre filosofali che da quell'aula era appena uscito Python. E da quanto aveva appena sentito, Python doveva essere tutto ringalluzzito. Sembrava che finalmente Raptor avesse ceduto. Harry tornò in biblioteca, dove Hermione stava interrogando Ron in astronomia, e raccontò quello che aveva sentito.
«Dunque Python ce l'ha fatta!» esclamò Ron. «Se Raptor gli ha insegnato a spezzare il suo incantesimo anti-magia nera...» «Però c'è sempre Fuffi!» obiettò Hermione.
«Forse Python ha scoperto come eludere la sua sorveglianza senza chiedere niente a Hagrid», disse Ron, alzando gli occhi sulle migliaia di volumi che li circondavano. «Scommetto che qua dentro, da qualche parte, c'è un libro che spiega come fare per mettere fuori combattimento un gigantesco cane a tre teste.
E allora, che cosa facciamo, Harry?»
Negli occhi di Ron era tornata a brillare la luce dell'avventura, ma prima che potesse rispondere lo fece Hermione al posto suo.
«Vada silente! È quello che dovremmo aver fatto già da un sacco di tempo! Se tentiamo qualcosa noi, ci sbattono fuori di sicuro!»
«Ma non abbiamo prove!» disse Harry. «Raptor ha troppa paura per tenerci bordone!»
Basta solo che Python dica di non sapere come ha fatto a entrare quel mostro a Halloween e che lui al terzo piano non c'è neanche andato vicino. Secondo voi a chi crederanno? A lui o a noi? Che noi non possiamo soffrire Python non è precisamente un segreto. Silente penserà che ci siamo inventati tutto per farlo licenziare. Gazza non ci aiuterebbe per tutto l'oro del mondo. È troppo amico di Python e dal suo punto di vista più studenti vengono rispediti a casa, meglio è. E poi, non dimenticate che noi non ne dovremmo proprio sapere nulla, né della pietra né di Fuffi. Sarà dura spiegare come l'abbiamo saputo. Hermione aveva l'aria convinta, ma Ron no. Ma se cerchiamo di fare una piccola indagine, no, ribatté secco Harry. Abbiamo già indagato abbastanza. E ciò detto, tirò a sé una mappa di Giove e incominciò a mandare a memoria i nomi delle sue lune. Il mattino seguente, Harry, Hermione e Neville, sedendosi al tavolo della colazione, trovarono dei messaggi a loro indirizzati. Erano tutti identici e dicevano: «Per punizione andrete in cella di isolamento a partire dalle 11 di stasera. Presentatevi al signor Gazza nel salone d'ingresso, professoressa McGranit». Nella gran confusione suscitata dalla retrocessione di Grifondoro, Harry aveva dimenticato che gli attendeva il castigo. Temeva quasi che Hermione protestasse perché avrebbero perso un'intera nottata di ripasso, ma la ragazzina non disse una parola. Al pari di Harry, anche lei sentiva che se l'erano meritata. Quella sera alle 11 salutarono Ron nella sala di ritrovo e scesero nell'ingresso insieme a Neville. Gazza era già lì ad attenderli e con lui c'era Malfoy. Harry aveva dimenticato che anche Malfoy si era beccato la stessa punizione. «Seguitemi», disse Gazza, accendendo un lume e conducendoli fuori. «Adesso credo proprio che ci penserete due volte prima di violare di nuovo il regolamento della scuola, eh?» fece in tono di scherno. «Se volete sapere come la penso io, i migliori insegnanti sono il lavoro duro e le punizioni. È proprio un peccato che non ne diano più spesso come una volta. Allora ti appendevano al soffitto per i polsi e ti ci lasciavano per qualche giorno. Ho ancora le catene in ufficio? Le tengo ben oliate nel caso che servano. Allora andiamo? E non sognatevi di filarvela proprio adesso, se ci provate, sarà peggio per voi». Si avviarono attraverso il parco, immerso nell'oscurità. Neville non la smetteva di tirare su col naso. Intanto Harry si domandava quale sarebbe stato il loro castigo. Doveva essere qualcosa di veramente orribile, altrimenti Gazza non avrebbe avuto quel tono gongolante. La luna splendeva in cielo, ma ogni tanto una nube le passava davanti, oscurandola, e sprofondava anche loro nel buio. Davanti a sé Harry scorse le finestre illuminate della capanna di Hagrid. Poi udirono un grido in lontananza.
«Sei tu, Gazza! Sbrigati, che voglio incominciare!»
Harry si sentì sollevato. Non sarebbe stato poi tanto male se gli toccava ripassare con Hagrid. Quel sollievo dovette riflettersi nell'espressione del suo volto, perché Gazza disse:
«Non penserai mica che siete venuti a divertirvi insieme con quello zoticone? Beh, levatelo dalla testa, ragazzo! È nella foresta che vi sto portando e non so neanche se tornerete tutti interi».
A quelle parole Neville diede un flebile lamento e Malfoy si fermò, incapace di proseguire.
«Nella foresta?»
ripeté, e non col suo solito tono sicuro.
«Ma non si può mica andarci di notte. Ci sono in giro un sacco di bestie strane, lupi mannari, dicono».
Neville strinse la manica del mantello di Harry ed emise un suono strozzato.
«È quello che ti fa paura, eh?»
fece Gazza con la voce che tradiva la sua gioia maligna. «Ai lupi mannari dovevi pensarci prima di combinare tutti quei pasticci, non credi?» Hagrid emerse dalle tenebre e si avvicinò a loro, seguito a ruota da Thor. Portava in mano la sua grossa balestra e una faretra piena di frecce a tracolla.
«Era ora», disse. «È già mezz'ora che vi aspetto. Tutto bene? Harry, Hermione?»
«Io non li tratterei con tanta confidenza, Hagrid», disse Gazza freddamente. «In fin dei conti sono qui per essere puniti».
«Forse è per questo che siete in ritardo, signore», chiese Hagrid a Gazza, aggrottando le sopracciglia. «Perché ha perso tempo a fargli la lezione? Ma non è compito suo questo. Lei ha fatto la sua parte, da qui in avanti me ne occupo io.
Ma allora io torno all'alba, disse Gazza, a riprendere quello che ne resta, aggiunse poi malignamente. Dopodiché si voltò e riprese la strada del castello, con il lume che ballonzolava nel buio. A quel punto Malfoy si voltò verso Hagrid. «Io in quella foresta non ci metto piede», disse. Harry fu contento di sentire che nella sua voce c'era una nota di panico.
«Ci andrai e come, se vuoi restare a Hogwarts?» ribatté Hagrid in tono feroce. «Avete combinato un guaio e adesso dovete pagare».
«Ma questa è roba da servi, mica da studenti. Io pensavo che ci avrebbero dato degli esercizi o roba del genere. Se lo sapesse mio padre quel che mi state facendo, lui...»
«Ti direbbe che a Hogwarts si è sempre fatto così», lo rimbeccò Hagrid. «Figuriamoci esercizi, e a che cosa servirebbero? No, farete qualcosa di utile oppure vi sbatteranno fuori. Se credi che tuo padre preferisce vederti espulso, tornatene al castello e fa le valigie. Avanti adesso!»
Ma Malfoy non si muoveva. Guardò Hagrid con aria infuriata, ma poi abbassò gli occhi.
«Allora», disse Hagrid, «adesso statemi a sentire bene, perché quel che faremo stanotte è molto pericoloso e non voglio che correte rischi. Venite un momento con me».
Li condusse fino al margine della foresta. Tenendo alto il lume, additò uno stretto sentiero serpeggiante che scompariva fra il fitto degli alberi, immerso nell'oscurità. Una brezza leggera scompigliò loro i capelli mentre si sporgevano a sbirciare fra la folta vegetazione.
«Guardate lì», fece Hagrid. «Vedete quella roba che luccica per terra? Quella roba argentata? È sangue di unicorno. Là dentro c'è un unicorno ferito. È la seconda volta che succede questa settimana. Mercoledì scorso ne ho trovato uno morto. Noi cercheremo di andare a salvarlo, povera bestia, ma forse dovremo abbatterlo per non farlo più soffrire».
«E se chi ha ferito l'unicorno ci trova prima lui?»
fece Malfoy, incapace di non lasciar trasparire la paura dalla sua voce.
«Niente che vive nella foresta può farvi del male se siete con me o con Thor», rispose Hagrid. «E poi non lasciate mai il sentiero. Bene, adesso ci divideremo in due gruppi e seguiremo le tracce ognuno da una parte. C'è sangue dappertutto. L'unicorno ferito deve vagare almeno dalla notte scorsa».
«Io voglio Thor»,
disse rapidamente Malfoy, adocchiando i lunghi denti del cane.
«D'accordo, ma ti avverto che è un gran vigliacco», disse Hagrid. «Allora io, Harry e Hermione andremo da una parte e Draco, Neville e Thor dall'altra. Se uno dei due gruppi trova l'unicorno, spritza subito delle scintille verdi, va bene? Adesso tirate fuori le bacchette magiche e fate un po' di esercizio. Bene così. E se qualcuno si trova in difficoltà, mandi delle scintille rosse e tutti verremo ad aiutarlo. Allora, fate molta attenzione. Andiamo!»
La foresta era nera e silenziosa. Dopo aver fatto un po' di strada, giunsero a un bivio nel sentiero di terra battuta. Harry, Hermione e Hagrid presero a sinistra, mentre Malfoy, Neville e Thor andarono a destra. Avanzavano in silenzio, occhi a terra. Di tanto in tanto un raggio di luna, filtrando attraverso i rami alti degli alberi, illuminava una macchia di sangue blu argenteo sulle foglie secche. Harry si accorse che Hagrid aveva un'aria molto preoccupata. «Può essere stato un lupo mannaro a uccidere gli unicorni?» gli chiese.
«Ma che... i lupi mannari non sono così veloci», rispose Hagrid. «A che appare un unicorno non è mica facile. Sono creature con grandi poteri magici. Prima d'adesso non avevo mai sentito dire che un unicorno è rimasto ferito».
Passarono accanto a un tronco d'albero ricoperto di muschio. Harry udì uno scrosciare d'acqua. Là vicino doveva esserci un torrente. Lungo il sentiero serpeggiante continuarono a trovare macchie sparse di sangue di unicorno.
«Tutto bene, Hermione?» sussurrò a un certo punto Hagrid. «Non ti preoccupare, se sta davvero male non può essere andato lontano e noi riusciremo a...» «Presto! Nascondetevi dietro quell'albero!»
Hagrid afferrò Harry e Hermione e li trascinò via dal sentiero perché si riparassero dietro un'altissima quercia. Poi estrasse una freccia dalla faretra, la infilò nella balestra e sollevò l'arma, pronto a colpire. Rimasero tutti e tre in ascolto. Là vicino c'era qualcosa che strisciava sulle foglie secche. Dal suono sembrava un mantello che toccasse per terra. Hagrid cercò di aguzzare lo sguardo per vedere più in là, lungo il sentiero buio, ma dopo qualche secondo il rumore svanì.
«Lo sapevo», mormorò. «Qua c'è in giro qualcosa che non ci dovrebbe essere».
«Un lupo mannaro?» suggerì Harry.
«Ma che? Quello non era un lupo mannaro e non era neppure un unicorno», rispose Hagrid cupamente. «Va bene, seguitemi, ma state attenti».
Ripresero ad avanzare, ma più lentamente, tendendo l'orecchio al minimo rumore. All'improvviso, in una radura poco più avanti, qualcosa senza dubbio si mosse.
«Chi è là?»
gridò Hagrid.
«Fatti vedere, sono armato!»
In quella avanzò nella radura, ma era un uomo o un cavallo? Fino alla cintola era un uomo, con barba e capelli rossi, ma dalla vita in giù aveva un corpo di cavallo di un bel marrone castagna con una lunga coda rossastra. Harry e Hermione restarono a bocca aperta.
«Ah, sei tu, Conan»,
disse Hagrid in tono sollevato.
«Come va?»
Fece un passo avanti e strinse la mano al centauro.